Andiamo avanti ancora con la quarta notizia di quest'oggi, diciamo anche una notizia abbastanza curiosa. Parliamo di Giove, notizia di cui abbiamo parlato anche nel nostro notiziario Urania. Il gigante Giove perde una striscia, quella a nord è ancora ben visibile, mentre quella nell'emisfero meridionale sembra sparita. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta esattamente. Sorpresa nello spazio, ecco articolo preso dal Corriere della Sera. Sorpresa nello spazio, Giove si rifà il look, il pianeta perde una delle sue caratteristiche bande, le due fasce scure di colore marrone sopra e sotto la zona equatoriale. Se la banda a nord è ancora ben visibile, quella nell'emisfero meridionale invece sembra mancare nelle ultime immagini che ritraggono Giove. Le foto sono state scattate il 9 maggio scorso da un astronomo amatoriale che le ha pubblicate su web. Gli scienziati ancora non sanno spiegarsi il perché della striscia mancante, tuttavia alla NASA sospettano che la causa della sparizione possa essere attribuita ad alcuni processi di sovrapposizione di vari strati di nubi sopra il pianeta, come riporta New Scientist, un evento decisamente spettacolare che però non è del tutto imprevisto perché già in passato era accaduto che la fascia fosse sparita, per poi ricomparire successivamente. Infatti, proprio alla fine dell'articolo si dice che non è la prima volta che Giove perde questa sua banda equatoriale meridionale, un evento ciclico che si ripete ogni 15 anni. È noto dagli astronomi già dal 73, quando la sonda Pioneer 10 osservò per la prima volta il pianeta da vicino, accorgendosi appunto che mancava la striscia sud. Anche negli anni 90 la banda era scomparsa temporaneamente. Ciò che però gli esperti adesso si chiedono è quando la striscia mancante riapparirà. Quindi, insomma, un caso noto che però lo stesso ha destato curiosità e interesse da parte dei giornali. Fabio Pagan.
La notizia è abbastanza bizzarra e ha suscitato parecchio interesse proprio perché Giove è un oggetto affascinante che vediamo nel cielo con queste bande multicolori in vorticoso movimento. Sappiamo che Giove appunto non ha una superficie solida, ma c'è questa una specie di oceano multicolore di fluidi gassosi che via via diventano più compatti a mano che penetriamo dentro il pianeta. E in questo universo di nubi in Technicolor appunto è scomparsa. Quasi completamente scomparsa la fascia sud, come appunto hai riportato anche tu. Non è la prima volta che succede, quindi in un certo senso era attesa, ma in realtà gli astronomi sono rimasti presi di sorpresa, perché la sparizione è avvenuta nel momento in cui Giove transitava al di là del Sole, quindi era invisibile da Terra. E a scorgerla per primo, il nuovo, per scorgere per primo il nuovo look, la nuova faccia, diciamo, di Giove, è stato appunto un astronomo dilettante australiano, tale Bob King, che ha avuto un po' un colpo di fortuna di poter riprendere Giove proprio al momento in cui ritornava visibile, riapparendo da dietro il Sole. Ha fatto questa fotografia, dalle fotografie risultava che non c'era più questa banda scura. La macchia rossa, questa specie di ciclone semipermanente di questo colore caratteristico rosso mattone, che ora appare isolata mentre prima confinava proprio con la banda meridionale. La cosa appunto era già avvenuta in passato, ma questa volta è stato evidentemente un fenomeno estremamente rapido, è durato meno di un mese, mentre ripeto appunto Giove era invisibile da Terra perché era dall'altra parte del Sole. Ora è per me di vedere quando riapparirà e sarà molto interessante poter seguire a questo punto in diretta, per così dire, questo fenomeno astronomico. Che cosa avrebbe dato Galileo Galilei per vedere questa cosa qui 400 anni fa, quando scorse i puntini dei satelliti Medice proprio attorno a Giove?
Molto bene, noi andiamo con la notizia, che poi chiuderà anche quella puntata di oggi, ma sulla quale probabilmente c'è molto da discutere. Qui lasciamo poi anche in questo caso aperti, diciamo così, i microfoni anche a coloro che ci ascoltano. Se vorranno dire la loro, potranno partecipare magari nelle prossime puntate. Basta scrivere a comunicazione@inaf.it. La notizia riguarda i tagli alla NASA, che hanno provocato la reazione di Neil Armstrong, il mitico astronauta americano che per primo ha messo piede sulla Luna e che si è presentato alla Commissione Commercio del Senato americano a Washington per contestare i piani dell'amministrazione Obama sul futuro della NASA. Piani che prevedono, tra l'altro, la rinuncia al programma annunciato da Bush per il ritorno sulla Luna, con veicoli spaziali di nuova generazione. Ecco, notizia chiaramente, la decisione risale ormai già a un po' di tempo fa. L'articolo che compare sul Giorno, di nuovo rispetto a quella notizia, consiste nel fatto che Neil Armstrong si è schierato contro le decisioni dell'amministrazione Obama. Infatti l'astronauta ha dichiarato: «Credo che il presidente sia stato mal consigliato. Critiche contestate da John Holdren, consigliere della Casa Bianca, secondo il quale l'amministrazione Obama è invece decisa nel suo impegno a portare avanti l'esplorazione dello spazio e la missione della NASA. Armstrong e il comandante di Apollo 13, Jim Lovell, avevano definito i piani di Obama devastanti in una lettera inviata al presidente». Allora qui il discorso sembrava chiuso: Obama ha deciso, meglio puntare direttamente o su Marte o su un asteroide, ma andare e tornare sulla Luna è una spesa che non vale in questo momento di crisi. Però in realtà la decisione ha spaccato a metà la NASA e anche tutti coloro che lavorano intorno alla NASA, perché c'è invece chi è convinto che tornare sulla Luna sia il primo passo da fare prima ancora di andare su Marte o su di un asteroide. E qui il commento di Fabio Pagan è assolutamente necessario.
Il fatto di rinunciare alla Luna è una rinuncia secondo me molto grave dal punto di vista geopolitico, al di là degli aspetti scientifici o d'immagine. È un problema da una parte tecnologico, perché vuol dire migliaia di posti di lavoro in meno perduti soprattutto nelle aree del Texas intorno a Houston e nelle aree di Cape Canaveral, da dove c'è la base di lancio e dove quindi ci sono anche molte industrie legate allo spazio, e poi naturalmente anche in altre parti degli Stati Uniti. Si parla appunto di migliaia di posti di lavoro che verranno perduti con questa decisione di Obama. Di fronte a queste violente critiche, Obama il mese scorso, quando ha fatto la sua visita a Cape Canaveral, ha cercato di recuperare un pochino alcuni aspetti del progetto precedente del suo predecessore Bush, dicendo che recuperiamo quella che era la capsula Orion che doveva andare sulla Luna, ma la recuperiamo in versione casalinga soltanto per i collegamenti con la stazione spaziale. Prolunghiamo appunto la nostra partecipazione alla ISS e cerchiamo di sviluppare dal 2015 in poi un nuovo vettore per la prossima generazione di veicoli che dovranno andare oltre l'orbita terrestre. In realtà in tutto questo piano, come hanno sottolineato molto chiaramente Armstrong, Cernan e Lovell, non c'è un bersaglio ben definito, e l'hanno definito a blueprint for a mission to nowhere, un programma per non andare da nessuna parte, perché non c'è un piano che punti verso un obiettivo ben prestabilito, come era stato appunto puntiamo alla Luna entro gli anni 60, come aveva detto John Kennedy nel 1961. Qui non c'è nulla di tutto questo. Si parla, e lo stesso Obama o l'amministrazione, gli uomini intorno a lui, alla Casa Bianca, hanno detto che si potrebbe pensare, se non vogliamo tornare sulla Luna perché ci siamo già stati, ma questo è un po' una giustificazione abbastanza debole a mio avviso, punteremo su almeno andare in orbita attorno a Marte o puntare a discendere su un asteroide, o potremmo raggiungere uno dei punti lagrangiani, quello L2, dove si trovano ad esempio alcuni satelliti molto interessanti anche per noi, Planck, Herschel, è un punto di equilibrio gravitazionale a 1,5 milioni di chilometri da Terra. Uno si chiede però perché mandare degli uomini lì sul punto lagrangiano, per fare che cosa? Il più interessante semmai è appunto l'asteroide o Marte, ma Marte solo in orbita? Insomma, è un momento di grande incertezza e di grandi decisioni. Interessante è l'apertura verso l'industria privata, che negli ultimi anni ha cominciato a fermentare anche in campo spaziale negli Stati Uniti. Pensiamo alla SpaceX, che ha messo a punto un progetto di un vettore con un veicolo umano, pensiamo alla Virgin di Branson con il suo piccolo veicolo spaceship, che dovrebbe tra l'altro presto ormai cominciare a portare anche dei turisti in voli suborbitali di alcune decine di minuti nella parte superiore dell'atmosfera terrestre. È interessante vedere i finanziamenti che sono stati, Obama ha annunciato di finanziamenti dell'ordine dei 6 miliardi di dollari proprio per nell'arco di 5 anni per sostenere l'industria spaziale privata. Questa è una cosa ovviamente nuova e interessante. Poi bisognerà vedere quale affidabilità può dare un'industria privata legata a dei concetti di rientro dei capitali investiti che un progetto invece statale e federale non ha. È un momento di totale incertezza, anche perché quelle di cui abbiamo parlato fino adesso sono le proposte del Presidente Obama, che poi dovranno passare al Congresso. Il Presidente propone, ma è il Congresso che poi decide, e lì ci sarà battaglia.
Bene, quindi con questa incertezza, anche con il dubbio Luna o Marte, noi chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Ricordiamo che tutti coloro che vogliono partecipare per commentare le notizie possono mandare una mail sempre a comunicazione@inaf.it. Quest'oggi ospite abbiamo avuto Fabio Pagan, giornalista scientifico, che ringraziamo veramente tanto per la disponibilità, perché sappiamo anche che è pieno di impegni. Grazie Fabio.
Grazie a voi.
E noi diamo appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata della rassegna stampa.